Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Amanita di Gabriele Cremonini, seconda puntata.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Un segreto peccaminoso. Spesso l'amore, quando è travagliato, quando ad esso si frappongono ostacoli insuperabili causati dall'umano senso di ciò che chiamiamo bene o dalla morale dei tempi, trasfigura le persone che di esso sono prese, le porta a compiere gesta che non sono di questo mondo, ma ne divengono nuova parte con disperata chiarezza. Così, dietro l'integerrimo frate Innocenzo Serpieri, dietro quella sua aria di religioso incorruttibile e savio, giudice erga omnes per dono divino, si celava una storia difficile a credersi per un uomo che pareva nato già adulto, come se qualcuno o qualcosa avesse segnato il suo destino. Gli occhi dell'ancor giovine Innocenzo Serpieri erano già severi ed indagatori. Promettente studioso, preso da tomi ardui per tutti, ma non per lui, le faville sbucavano da un viso affilato che certo non poteva dirsi di putto, ma che nell'insieme suscitava inquietudine in chi da quello sguardo si sentiva indagato, come se covasse l'intento di denudare l'anima. Accade così che il donzello e già lodato studioso, che mostrava particolare predilezione all'addentrarsi nei tortuosi meandri delle leggi, fu avviato ad un apprendistato tutorale presso la potente famiglia dei conti Masetti per addestrare i due imberbi figlioli della contessa Camilla Caterina e del conte suo marito Prospero alle sottigliezze del discernimento. Due giovinetti, Romolo e Gianfrancesco, dall'aria già incupita, come se sulle loro spalle gravasse fin dalla nascita il peso della gestione di una difficile eredità, vasta ma da conservare con abilità, e il lanternino che solo un'accorta conoscenza delle regole può consentire. Pareva si muovesse un corvo quando il segalino frate Innocenzo s'avviava per i lunghi saloni delle dimore contesche, e tale era la visione che di lui avevano i due giovinetti, di 12 e 14 anni, che avrebbero preferito certo sollazzarsi nel parco con giochi loro proibiti perché d'uso nel contado.
Thank you.
Sera d'estate e la contessa coi figli erano stati mandati dal marito a soggiornare nei vasti domini che la famiglia aveva in quel di Malalbergo, quasi ai confini col Ferrarese, zona di paludi e risaie che s'andava ripopolando con gli scampati dalle purghe salvafiche e terribili dei principi vescovi delle terre trentine, famiglie avvezze a molta fatica in cambio di poco pane, che qui erano state accolte con benevolenza, protette dalle acque palustri, e a molte di loro era stato dato il nome di Trentini. Il conte Prospero gestiva con polso fermo le terre acquose ed avare toccategli in sorte, che meglio sarebbero stati campi di pianura, che comunque aveva verso Anzola, ma pur queste dovevano fruttare, e aveva in uso di mandare su di esse la moglie a testimoniare la presenza dell'autorità padronale, mentre lui, in città, soleva sollazzarsi, lontano dagli occhi della pia consorte, mantenendo la consueta discrezione, in ameni giochi con generose fanciulle d'accatto, che a Bologna si diceva che non bastavano le dita di due mani per contare i bastardi masetti disseminati in città e per il contado. She walks through the door in her high-heeled shoes. Her ruby lips, merci beaucoup. Cold blue alert in its finest form. A note to self, you might be better off gone. To feel the thrill, you must be brave. A big love's tough, and sometimes you have to pay. Buckle up and take a chance, throw caution to the wind. 'Cause when you walk a wire, face the consequence. Something dangerous, something dangerous is coming. Something dangerous, something dangerous is near. Something dangerous, something dangerous is coming. Something dangerous, something dangerous, something dangerous. Now I'm running with scissors in the dark at night. Something dangerous is coming. Half scared to death, half so alive. Something dangerous is coming. No return to Eden, of that I'm sure. Something dangerous is coming. I've tasted the apple, girl, open the door. Something dangerous is coming. To win a hand, you must be brave. A big love's tough, sometimes you have to pay. Buckle up, take a chance, throw caution to the wind. 'Cause when you walk a wire and face the consequence. Yeah. Something dangerous, something dangerous is coming. Something dangerous, something dangerous is near. Something dangerous is coming. Something dangerous, something dangerous is here. Something dangerous, something dangerous is coming. Something dangerous, something dangerous is near. Something dangerous, something dangerous is coming. Something dangerous is here. La contessa Camilla Caterina era stata sin da fanciullina educata secondo la più stretta regola religiosa. E certo si sarebbero aperte per lei le porte del convento, non fosse capitata la ghiotta occasione per la sua famiglia, borghese e benestante, di acquisire anche un parentado nobiliare in cambio di generose elargizioni in forma di dote al Masetti, alla cui vita sperperosa non bastavano certo le magre rendite di un avvizzito contado. Matrimonio consumato quel tanto bastevole per consentire la nascita di due figli, meglio di uno, per tutelarsi da un'improvvida mancanza dell'unico insostituibile erede. Poche notti nel talamo senza sentimento, che al conte quella che lui chiamava quel bacchetto secco di mia moglie non era mai garbata, ma l'aveva accettata in virtù della generosità mostrata dal ricco suocero. Così, per la contessa, c'erano stati i lavori di cucito, la solitudine, l'indifferenza. Con solo la messa della domenica come unico momento per sortire dalla casa bolognese e veder gente. Quando sentì quell'estate gli occhi dell'istitutore dei suoi non amati rampolli, tanto poco inclini alla dolcezza materna, entrambi la copia sputata ma incupita del loro padre tronfio e dissoluto, becero e spaccone, volgersi con la dovuta deferenza verso di lei, avvertì come una vampa di calore dentro la pancia, che era una sensazione nuova e sconosciuta. Fu come se gli occhi bluastri di frate Innocenzo le forassero le vesti, le carezzassero le cosce, le entrassero su, su, per il corpo, e sulle prime scacciò quel pensiero malsano, che non era certo cosa consentita da ciò che aveva imparato sulle regole del mondo. Era sentimento di donna popolana, non certo adatto ad una pia donna di rango. Non era la contessa Camilla Caterina il modello di donna allora in voga nei salotti cittadini, che si voleva popputa e bentornita, di carni morbide e saporose nel quieto dell'alcova. No, lei era d'ossa minute, pur se alta più della media, ma senza quelle rotonde sporgenze che, pur castigate sotto abiti discreti, si potevano in ogni caso intravedere nelle femmine. Il suo viso gentile mostrava una fierezza che mai era stata doma alla vita quasi monacale impostale dal conte suo marito. Gli occhi abbassati non erano mai remissivi, perché di sottecchi indagava il mondo intorno e a volte le labbra sottili si aprivano su un malizioso sorriso. La dolce Camilla Caterina, nonostante lo spingesse indietro con la preghiera, sentiva il turbamento crescerle dentro. Cercava persino di evitare di stare a lungo col domenicano, ma i pranzi e le cene erano comunque d'obbligo e qualche parola era da scambiare per sapere degli studi dei non disiati figliuoli, per parlare del tempo e della calura in quella pozza d'umidità palustre e del come scacciare le zanzare. La sera, al lume di stanze ben protette da fitti tendaggi per impedire agli insetti di depredare le poche parti del corpo scoperte, la contessa amava indugiare per godere quel poco di fresco consentito dopo l'afa del giorno. Ed una sera, frate Innocenzo si prese la libertà di recarle due tra i tanti libri che aveva con sé, che erano di novelle lecite, suggerite per una lettura divagante, che non solo libri di legge c'erano nel suo bagaglio. Porgendole i tomi, ci fu un momento, un attimo, il tempo di un amen, in cui le sue mani sfiorarono quelle della contessa e i loro sguardi si incrociarono, fermi, l'uno nelle pupille dell'altro, come ad inseguire un sogno impossibile per entrambi. Bastò quel semplice istante per gettare nella disperazione la dolce Camilla Caterina, che da quella sera non ebbe più pace.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Oh, love is old, love is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue.
Del pari, il probo frate Innocenzo mai aveva volto la propria attenzione ad una femmina vedendola come strumento di peccato. Mai s'era dispiegata in lui quell'attenzione verso la carne, che quando a volte capitava di risvegliarsi col pistolo intriso d'umor di maschio, si ripuliva con una pezzuola e subito con una preghiera scacciava la tentazione. Di fronte ad uno sguardo carico di maliziosa innocenza, sentì per un istante la propria forza d'animo vacillare, che arriva un momento per tutti, anche per i più santi, in cui l'istinto di bestia che è dato dalla natura la vince sull'intelletto, sulla testa riempita di sani principi. Da quella sera dello sfiorio di mani, i due, all'insaputa l'un dell'altra, repressero a più non posso ogni tentazione. Ne parevano due complici nel gioco sottile di evitarsi, di sfuggire ogni occasione che poteva vederli vicini. Ma faceva caldo, una calura che lasciava sul corpo un sudore appiccicaticcio, e il caldo, così come allarga i pori della pelle, allo stesso modo fa correre il sangue più veloce, e con esso quei grilli malandrini che si infilano nella testa e non ti fanno dormire. Così accadde che una sera, sera di mezzo agosto, e molte lume della casa erano già spente per l'incalzare della notte, la contessa Camilla Caterina bussò alla porta della stanzetta fresca al pian terreno, attrezzata in modo parco per il riposo del frate. La sua intenzione era di riportargli i libri prestati, e così fece, porgendoglieli a cavallo dell'uscio. Ma al lume fioco di un mozzico di candela capì che sotto il tonacone il frate era ignudo, apprestandosi da talora a coricarsi. E quando le mani di nuovo si incrociarono, la contessa ebbe come un lampo di pazzia, prese la mano del frate come per tirarlo a sé, e la pazzia contagiò anche il pio uomo, che non si sottrasse e con un moto inconsulto si trovò a sfiorare con le sue quelle labbra piccole e sottili che da tempo invadevano i suoi sonni e che non gli concedevano più pace. Fu un attimo fugace, sciolto da entrambi con uno scatto repentino, come a voler dimenticare subito la grande vergogna di quell'insano gesto, più pensato che fatto. No, non era possibile scorgere un domani per quell'amore che, pur ricacciato indietro da entrambi, continuava, prepotente, a intrufolarsi nelle loro viscere, nella loro testa. Non ci furono parole che non sarebbero servite, ma solo la supina accettazione di un destino che era già tracciato e non ci sarebbe stato verso di cambiarlo.